Abbiamo cantato al Signore come a un padre, vero? E ci riconosciamo che siamo figli, figli di un Dio perfetto, di un padre perfetto. E quando pensate a un padre, cosa vi viene in mente? A un uomo che si prende cura di voi, che provvede al vostro benessere materiale, emotivo. Ma dovete anche pensare che un padre deve formare, correggere, provvedere e disciplinare, giusto? Oppure siete nati, siamo nati già perfetti, già formati, già educati, già che sappiamo tutto? No, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di Dio come padre, abbiamo bisogno della sua istruzione, della sua formazione, della sua educazione. E in che modo pensiamo che Dio ci formi? Beh, mediante la sua parola. E basta? Mediante la sua presenza. E basta? Mediante le circostanze della nostra vita. Ed è abbastanza. E infatti questo è un po' il tema che stiamo vedendo nella lettera agli Ebrei. In generale vediamo l'esempio di uomini e donne che hanno vissuto per fede le loro circostanze e Dio le ha portati in quelle circostanze proprio per formarli, per istruirli nella fede, per farli crescere, per fargli essere quello che sono per noi oggi, un esempio di fede. Infatti vi ricorderete, come abbiamo visto grazie al capitolo 11, alle predicazioni di Marco, gli eroi della fede dell'Antico Testamento. E l'ultimo eroe della fede, all'inizio del capitolo 12, domenica scorsa, versetti da 1 a 3, era Gesù, che come uomo ha sofferto fino alla morte sulla croce per pagare la condanna dei nostri peccati. E perché lo ha fatto? Per fede. Perché vedeva davanti a lui qualcosa che ancora non aveva afferrato. Vedeva davanti a lui la salvezza degli uomini. La salvezza mia, la salvezza tua. E allora Dio usa queste circostanze, usa la sua parola, usa la sua presenza mediante lo Spirito Santo. Perché? Perché ci vuole educare, ci vuole formare, ci vuole disciplinare, come fa un padre. E questo è l'argomento del brano di oggi. Quando parliamo di disciplina, che cosa vi viene in mente? Io ho preparato una slide, la facciamo vedere. Il brano di oggi è Ebrei capitolo 12, versetti da 4 a 11. Quando parliamo di disciplina, io la prima cosa che proprio penso è un uomo che bacchetta, no? Cioè è una correzione. Ma è proprio così. Con il Signore, ne siamo convinti? È proprio così? È un padre che bacchetta? Beh, in realtà scopriremo oggi, sì, a volte serve la correzione, nel senso di una punizione che ci fa capire che abbiamo sbagliato, ma la parola disciplina ci deve far venire in mente più un'altra cosa. Ci deve far venire in mente l'istruzione, l'educazione, la formazione, che è quel processo tipico che riceve chi? Un bambino, un fanciullo. E infatti questo è proprio il significato della parola nel nostro testo che oggi vedremo. Disciplina non è tanto bacchettate, quanto è educazione del fanciullo. istruzione del fanciullo. Perché gli ebrei a cui sta scrivendo l'autore avevano bisogno di questo chiarimento? Beh, perché stavano vivendo delle circostanze difficili. Molti di loro stavano venendo meno nella fede. Alcuni che si erano avvicinati a Cristo, al messaggio del Vangelo, erano perseguitati dai loro connazionali, ebrei che avevano rifiutato di accettare Gesù come il Messia promesso. E questa persecuzione rischiava a molti di non farli arrivare alla salvezza, cioè alla fede in Cristo. E allora si potevano domandare, ma forse è meglio come stavo prima, quando ero sotto la legge, quando non ero perseguitato dai miei connazionali, forse nemmeno ero perseguitato dalle autorità dei romani. La persecuzione era difficile da sopportare per quei nuovi credenti. Era minacciosa per quelli che ancora non hanno fatto un passo di fede. E allora, di fronte alla prospettiva di essere perseguitati e di soffrire per la fede, forse molti di loro stavano facendo un passo indietro. E allora l'autore gli vuole dire, guardate, non c'è nulla di strano. Anzi, proprio perché Dio vuole essere un padre che corregge i suoi figli e che li forma nella fede, sta permettendo queste circostanze. È per purificare la vostra fede, è per rendere forte la vostra fede, proprio come fa l'orafo con l'oro, che per purificarlo lo deve mettere sul fuoco, sul crogiuolo, si scioglie, vengono a galla le impurità e poi le toglie. E cosa succede a quell'oro? Diventa più prezioso. Quando le circostanze della vita sembra che non cooperino al bene di coloro che amano Dio, quando il mio matrimonio non è quello che desideravo, quando il mio lavoro è un continuo fallimento, quando la salute va e viene, quando perdo gli affetti cari, quando i soldi non bastano mai o gli amici ti deludono e sei nella prova, siamo nella prova, possiamo arrivare a pensare, ma Dio, perché permetti questo? Perché permetti le mie angosce? Perché permetti i miei dolori? Perché permetti queste difficoltà? E la risposta arriva in questo brano di oggi. Arriva in tutta la Bibbia, però arriva in particolare in questo brano di oggi, che è la lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti da 4 a 11. E la risposta si chiama disciplina. È il metodo che Dio usa per formarci, per istruirci, per fare di noi figli sempre più simili a Gesù. E allora vogliamo leggere il brano. Lo leggerò io per voi. Riprendiamo il capitolo 12 della lettera agli Ebrei, dal versetto 4. L'autore ha appena finito a parlare di Gesù, no? Del suo aver sopportato la croce grazie alla fede, ha appena detto al versetto 3, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Questa è stata la conclusione di domenica scorsa, del versetto 3. E allora il 4 continua il suo ragionamento e ci istruisce. E ci dice, voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, come ha fatto Cristo. E avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli? Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli, il Padre degli Spiriti, lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Avete visto quante volte nel brano si è ripetuta la parola correzione, disciplina, corregge, correttori, correggevano 8 volte in pochi versetti, ed è sempre la stessa parola. E forse la traduzione disciplina o correzione non rende proprio bene l'idea. E allora vogliamo vederla bene oggi insieme, questa disciplina di Dio. Ne vediamo 3 caratteristiche, secondo il brano che ho appena letto. Vediamo che c'è un motivo per cui Dio disciplina. Versetti da 4 a 7a. Vediamo il modo in cui Dio disciplina, la natura di questa disciplina. Versetti successivi, 7b a 10. E poi alla fine, nel versetto 11, ne vediamo il risultato. E come vi dicevo, non dobbiamo pensare che la disciplina sia soltanto verga, bacchettate, punizioni, correzioni continue. Infatti questo non è il processo naturale per un fanciullo di imparare. Dobbiamo pensare che la parola correzione e disciplina che troviamo in questo testo, ripetuta per ben 8 volte, ha molto a che fare con l'educazione e la formazione del fanciullo. Infatti, sapete, questa parola significa, in greco è una parola che usiamo molto noi in italiano per indicare la pedagogia. Nel greco è paideia, ed è una parola composta dove c'è la parola del fanciullo e la parola bene per il fanciullo. Ed era usata nel greco proprio per dire: questo è il processo che si usa per formare, far crescere un bambino, la paideia. Sappiamo che le famiglie più nobili, più ricche, assumevano proprio un maestro, un pedagogo, che seguiva il bambino tutto il giorno, perché vedete, l'istruzione non era soltanto a scuola, quelle 4 ore con l'insegnamento alla lavagna, ma l'istruzione era un'istruzione che durava per tutta la giornata. E si formava il bambino affinché si esaltassero le virtù e si reprimessero invece i vizi e il male che c'è nel cuore. Questa parola perciò si riferisce alla formazione mia e tua da parte di chi? Di Dio. E per questo scopo Dio usa le circostanze, la sua parola, le persone anche che ci sono avverse, le malattie. Certo, usa anche, ci vuole anche incoraggiare, ci vuole anche esortare, quindi ci farà vivere anche esperienze positive. Lui conosce il nostro cuore, lui sa di cosa abbiamo bisogno. Il punto qua non è che cosa Dio sa, il punto è se noi ci stiamo fidando. Se noi ci stiamo fidando di quello che Dio fa. Ecco perché in genere questa parola disciplina nel testo ha l'idea di educare, educare alla giustizia. Vi ricorderete come in Seconda Timoteo 3,16 c'è scritto che anche ogni scrittura è utile, no? Ed è utile a riprendere, a correggere, a insegnare ed è anche utile a educare alla giustizia. E qui abbiamo la stessa parola, paideia, educare. Qual è il motivo per cui Dio vuole educarci, vuole istruirci, disciplinarci, formarci? Qual è il motivo in questo brano da 4 a 7 a? È facile, c'è un bel perché. Al versetto 6. Perché? Il Signore corregge quelli che ama. Perché il Signore corregge? Perché ama. Ed è chiaro che la disciplina di Dio è esercitata da un Dio che ama i suoi figli, ama quelli che corregge. Ma anche attraverso le prove? Sì. Anche attraverso le privazioni? Sì. Perciò quando abbiamo difficoltà nella nostra vita, e la reazione più naturale qual è? Quella di chiuderci in noi stessi. Forse ce la prendiamo con le persone, con la malattia, con Satana. Imprechiamo, non contro Dio, però contro le circostanze. E ci chiediamo perché sta succedendo questo. Non ci chiudiamo dentro di noi e non ce la prendiamo con nessuno, ma andiamo a Dio, apriamoci a Dio. E riconosciamo che in quel momento, nella prova, Dio ci sta formando. Dio ci sta educando. Dio ci sta istruendo. Dio sta lavorando dentro di noi per la nostra fede. Certo, devo dirvi che questo è vero se abbiamo Dio come padre. Lo vedremo meglio nel prossimo paragrafo. Ma è un padre quello che educa i figli. Ed è un figlio quello che si lascia educare dal padre. Allora vorrei chiederti se tu hai creduto a Gesù. Hai creduto a Gesù come personale Signore e Salvatore? Perché vedi, se non hai creduto a Gesù, Dio è ancora un giudice verso di te e sei sotto la sua ira. Non sei sotto la sua grazia e ancora non è tuo padre. E forse Dio nella tua vita sta permettendo prove e angosce proprio per portarti alla salvezza, per portarti a sperare in Cristo, ora che non hai speranza. Ma se sei figlio, le sfide che stai affrontando servono per la tua fede. Avremo sfide dove la fede sarà messa alla prova, dove sarà richiesto coraggio. Avete visto negli esempi della fede del capitolo 11? Serviva coraggio per affrontare le sfide che Dio metteva davanti al suo popolo. Prove che purificheranno la nostra fede, ma questa non è l'azione di Satana. Forse Dio potrà permetterlo a Satana, ma questa è l'azione che Dio vuole. Perché non c'è nulla che accada che Dio non voglia. Ricordate come Gesù in Matteo 10 diceva che anche i nostri capelli sono contati sul nostro capo e che non cade un passero solo senza che Dio non l'abbia voluto. E ci incoraggiava ad avere fede perché ci diceva: voi valete molto di più di molti passeri. Fidatevi di Dio che ha in controllo ogni cosa. Questo è davvero il motivo per cui Dio corregge, perché Dio interviene, perché Dio disciplina, perché Dio educa e forma alla giustizia, perché ama i suoi figli. Certo, a volte un padre, proprio perché ama, deve intervenire. Sarebbe più facile, no? Come padre lo so, far finta di niente. Ma invece, proprio per il bene del figlio, un padre deve intervenire. A volte l'intervento sarà con un'istruzione, con un insegnamento, e Dio lo fa, come lo sta facendo questa mattina, mediante la sua parola. Ma a volte Dio deve intervenire per toglierci qualcosa che non va bene. Forse non ce ne siamo accorti, ma Lui lo sa. Lui conosce in profondità il nostro cuore. E vedete, quando interviene Dio, non è che toglie il cellulare per un giorno o la televisione per il fine settimana o un giorno senza pizza con gli amici. Queste sono privazioni che noi genitori magari diamo ai figli per fargli capire che hanno sbagliato. Dio usa le circostanze della nostra vita per formarci, per vedere come reagiamo, per istruirci, per tirar fuori quello che c'è da dentro il nostro cuore. Perciò quando capisci che qualcosa che c'è nel tuo cuore non va, non lasciarlo lì. Tiralo fuori, mettilo ai piedi del Signore, chiedi perdono, ravvediti. Perché quella è l'azione che Dio sta facendo per formarti, per farti crescere nella fede, per farti assomigliare di più a suo figlio Gesù. Siamo figli, adottati per grazia attraverso la fede in Cristo Gesù. E allora questo è l'obiettivo che Dio ha con me e con te. E se non pensi di non fa, e se pensi di non farcela, beh, allora per questo, ad esempio, c'è la Chiesa. La Chiesa è una comunità di figli, di redenti, che lottano come te contro il peccato, che sono di fronte a continue sfide per la loro fede, che capiscono quello che stai vivendo. No, nessuno può capirmi, solo io sto affrontando quello che sto affrontando. Può succedere che uno fa questi ragionamenti. E allora l'autore dice subito al versetto 4, voi non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato come Cristo. Perciò guardate a Gesù e fidatevi di Lui che vi comprende come. Vi comprende come. E perciò andate avanti, questa è l'esortazione, andate avanti, e quando sei ripreso, quando sei disciplinato, accettala la correzione, accetta la disciplina, non fare come è scritto qui, ci sono due opposti, vedete? Non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, sono proprio due opposti. Dove nel primo caso, quando disprezzi la disciplina di Dio, cosa fai? Stai trattando male il Signore, stai reagendo con durezza. E quando invece ti perdi d'animo, cosa fai? Stai trattando male te stesso. Stai dicendo no, non ce la posso fare, non valgo niente. Ma questi sono due opposti che non dobbiamo permettere che siano presenti nella nostra vita. L'esortazione è non fare così. Nessuno dei due va bene. Non trattare Dio con durezza e non trattare te stesso con durezza. Dio sa quello che sta facendo. Fidati di Lui. Bello che i credenti da Gesù sono anche paragonati ai tralci di una vite. E cosa fa il vignaiolo? Beh, se c'è un tralcio che è caduto per terra, lo calpesta? No, lo rialza, lo esorta. E se invece c'è un tralcio che non sta portando frutto, forse c'è qualcosa che gli impedisce di santificarsi. O forse c'è qualcosa che gli può permettere di portare più frutto di quello che già porta. E allora cosa fa il vignaiolo? Lo taglia, perché porti più frutto. Ma non è che lo taglia e lo butta via, lo pota, lo taglia dove serve. Taglia le cose che non vanno. Forse taglia una distrazione, forse taglia un'amicizia pericolosa, forse taglia un interesse che non è buono. E perché Dio fa così? Perché il Signore corregge quelli che ama. Sopportate queste cose per la vostra correzione, versetto 7, per la vostra educazione, per la formazione come figli. infatti questo poi ci porta al secondo punto, dei versetti da 7b a 10, dove vediamo che in effetti Dio è proprio come un padre che corregge i figli. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Semplice. E poi fa un confronto fra Dio come padre e i nostri padri naturali. Beh, non dobbiamo confondere le due cose. Dio, è vero, si presenta come padre, ma non è come i nostri padri naturali. Forse qualcuno di voi qui oggi ha un padre severo o un padre assente. O un padre irascibile. Ce l'ha o ce l'ha avuto? Anche io mi rendo conto che sono intransigente. Che forse pretendo molto di più. Forse molto di più dagli altri che da me stesso. Che vedo tutto giusto o sbagliato, o bianco o nero. Ma Dio non è così. Dio ha un carattere meraviglioso. Dio ha un padre meraviglioso. E questo carattere di padre buono non viene mai meno. Proprio quando ci disciplina, lo fa perché è un padre che corregge i suoi figli. E forse se sei anche già passato nella prova e nella sofferenza, forse ti hai già sperimentato questa realtà incredibile, che quando Dio permette una prova, non è per punirti, ma per portarti più vicino a Lui. E tu nella prova hai imparato forse a dare più valore alle cose di Dio, ai valori che stanno nel cuore di Dio. E perché Dio fa questo? Beh, nella conclusione, dice perché desidera che siamo partecipi della sua santità, alla fine del versetto 10. Siamo partecipi della sua santità, perché noi siamo santi per grazia, salvati per grazia mediante la fede in Cristo, resi santi in spirito, resi giusti spiritualmente parlando. Però fino a quando saremo su questa terra, fino a quando non saremo portati in cielo con Gesù, noi ci dovremo confrontare con la nostra natura peccaminosa che ancora c'è. Infatti l'autore aveva detto poco prima, al versetto 1, lasciate ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, vi ricordate? Correte la gara che vi è preposta, correte la gara. La corsa cristiana. Come fa Dio a farci capire che c'è un peccato nella nostra vita, o che c'è qualcosa da purificare, da completare o da formare? A volte permette le prove, come stavano passando questi ebrei, la persecuzione. E allora alcune sofferenze sono mandate a effetto da Dio per allontanarci dal peccato. Altre semplicemente per avvisarci e impedirci di avvicinarci a peccare. Altre invece perché stiamo già seguendo una via di santificazione, ma possiamo fare meglio. E altre perché attraverso la nostra fede messa alla prova siamo d'esempio. Siamo d'esempio per altri, come è stato per tutto il capitolo 11. Esempi di fede per noi oggi. E in questo rapporto tra Dio e suo figlio, il fatto che Dio intervenga, che permetta la prova, che permetta la sofferenza, che disciplina, che corregga, non fa venire meno la natura della sua disciplina, che è la natura di un padre verso il figlio, una natura paterna. È come un padre, secondo la carne, dice qui l'autore, ci ha educato, ci ha istruito, ci ha detto questo si fa, questo non si fa, non si mangia con le mani, si mangia con la forchetta, ci ha istruito su come fare. Ma non si può la mangiare pure con le mani? Sì, ma è meglio che mangiamo con la forchetta nella nostra cultura. E allora è probabile che ci sono cose che ancora non sappiamo, a livello spirituale, a livello caratteriale, che devono cambiare, per cui Dio ci vuole istruire. E se abbiamo accettato l'istruzione e la correzione dei nostri padri, dice qui l'autore, allora molto più volentieri dobbiamo accettare l'istruzione e la correzione per il nostro sviluppo spirituale, per il nostro bene, perché qua si parla del bene della nostra anima. D'altronde leggiamo in Levitico, ed è anche ripreso in Prima Pietro 1,16, Dio ci chiama ad essere santi come Lui è santo. Giusto? E abbiamo allora bisogno di formazione, di istruzione, di correzione per seguire questo comandamento. Forse ricorderai anche Giobbe. Giobbe forse è l'esempio più grande di sofferenza dopo Cristo nella Bibbia. Perché ha sofferto così? Perché Dio è intervenuto e gli ha tolto tutto quello che aveva? È stato perché viveva nel peccato? No. È stato perché non doveva avvicinarsi al peccato? Nemmeno. Leggiamo in Giobbe capitolo 1 che era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Che meraviglia. Ma allora perché Dio ha fatto questo? Giobbe non lo sapeva. Era tutto un discorso che c'era fra Dio e Satana nel cielo, dove Dio voleva mostrare a Satana quanto era grande la fedeltà di quest'uomo e che la fedeltà di quest'uomo non dipendeva dai suoi beni materiali. Ma da cosa dipendeva? Dalla relazione che aveva, d'amore con il Signore. Ma era anche per far crescere in qualche modo in Giobbe questa fede, questo amore. E Giobbe lo capisce. Alla fine della sua esperienza, Giobbe 42, versetto 5 dice: «Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, o Dio, ma ora l'occhio mio ti ha visto». È cambiata la fede di quest'uomo, è cresciuta la fede di quest'uomo. E questa circostanza ha anche istruito chi? Gli amici di Giobbe che erano andati da lui e che lo rimproveravano, gli dicevano: ma sicuramente hai qualche peccato nascosto che non vuoi confessare, altrimenti Dio non ti punirebbe così. E Dio alla fine rimprovera gli amici e gli dice: voi non avete parlato secondo verità, come invece ha fatto il mio servitore Giobbe. È stata distruzione anche alla moglie, questa moglie che a un certo punto ha smesso di fidarsi di Dio. E infine è stata di esempio per Satana, ma anche per noi oggi. La fedeltà mia e tua verso il Signore non dipende da quello che ci dà, dipende da quanto lo amiamo. Anche noi dovremmo dire come Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E forse allora, pensando a Giobbe, riflettendo su questo discorso che Dio interviene e disciplina i suoi figli come un padre, forse ti stai chiedendo: ma forse non mi conviene. Forse non mi conviene entrare in questa relazione di con Dio come figlio, ma io voglio starmene sereno, tranquillo. Era la stessa cosa che stavano pensando gli ebrei a cui l'autore scrive. È la stessa cosa a cui lo Spirito Santo guida l'autore della lettera agli ebrei, perché questa poi è la conclusione al versetto 11, il risultato della disciplina. La conclusione è: non è vero che non ti conviene. conviene e come lasciarti disciplinare da Dio. Versetto 11, infatti, dice: sì, lo so, è vero che qualunque correzione sul momento non sembra regare gioia. È vero, sembra che non convenga. Ma tristezza addirittura. Ma in seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Tutta questa correzione, tutta questa formazione, tutta questa disciplina, è vero, può essere pesante. Chiedete a un ragazzo: ma ti piace andare a scuola? O preferisci andare al mare? Preferisci andare al mare. Andare al mare, andare a giocare, andare con gli amici, andare a mangiare una pizza. È molto meglio che essere istruito, che essere formato, che essere educato. E vale anche per noi più grandi, no? E ci piace di più il divertimento che l'istruzione. Ci pesa l'istruzione. Anche Proverbi dice che molti libri sono un peso per il corpo. Ma qual è il punto qua? Voglio essere onesto, voglio essere sincero. Ci sono passato. Che il divertimento è fine a se stesso. Non forma niente in te. E una volta passato, all'inizio lascia un po' di gioia solo per il ricordo. E poi sai cosa lascia? Un vuoto. E l'amarezza che non ci sia più. E allora torni e vuoi di nuovo rivivere quell'esperienza, ma più amplificata, perché non basta più sperimentare solo quel tipo di divertimento. E così è un cane che si morde la coda e cerchi nel mondo il piacere. Quando ogni volta che lo hai gustato poi se ne va, rimane il vuoto, e il vuoto è sempre più grande. E Sant'Agostino ha detto che questo vuoto, per l'uomo che non crede, ha la forma di Dio. Cioè nessuno lo può riempire se non Dio. Non sono i tuoi amici che lo possono riempire. Non sono i tuoi vestiti, non sono le tue gioie, non sono i tuoi divertimenti, non sono lo sport. Io ho provato a riempirlo in tanti modi, ma non si riempiva fin quando non ho incontrato Cristo. Cosa fa invece Gesù? E cosa fa questa istruzione? Questa istruzione forma nel tuo cuore, educa il tuo cuore a fare il bene, a conoscere Dio. E sai, è una cosa che non andrà mai più via. Nessuno te la potrà togliere. Ed è vero, sul momento può essere pesante, dice qui l'autore. È pesante quando vai a scuola per imparare l'italiano, tutta la grammatica? Sì, però poi quando ti arriva una lettera d'amore dal tuo innamorato e la sai leggere, è bello. È pesante andare a scuola per imparare la matematica a fare i calcoli? Sì, però poi quando c'è la scarpa scontata del 50% e sai che ne paghi solo i 40 invece che 80, è bello. E tutte queste cose che vengono formate dentro di te dal Signore non vanno via, rimangono e portano frutto, dice qua, un frutto di pace e di giustizia. Certo, la natura umana all'inizio reagisce male, è una natura carnale, vorrebbe solo divertimento, niente istruzione, solo passatempo, niente disciplina. Solo risultati buoni, ma senza esami. E non è possibile. Ma se tu ti lasci istruire dal Signore, il frutto nella tua vita sarà questa pace e questa giustizia, dice qui l'autore, che non vengono dal mondo, ma vengono da Dio. Vi ricordate che Gesù disse ai suoi discepoli nell'ultima cena: io vi do una pace che il mondo non conosce. e ci ricordiamo che attraverso la fede in Cristo noi riceviamo una giustizia che non avremmo, che il mondo non conosce. E vanno insieme queste due cose, la pace e la giustizia. Perché? Ma perché quando sei giusto, sei anche in pace, vero? Ti senti a posto. E così quando ti senti a posto, ti senti in pace. Non è automatico, non è facile. Ma ricordiamoci che tutto inizia quando facciamo pace con Dio. E quando facciamo pace con Dio? Quando riconosciamo i nostri peccati, che ci separano da Dio, se ancora non abbiamo mai fatto un passo di fede in Cristo. E confessiamo Gesù come personale Signore e Salvatore. E gli diciamo: Gesù, perdonami. E salvami, so che sei morto al posto mio. E allora da nemici di Dio si diventa figli di Dio. Da che eravamo in guerra, entriamo in una relazione di pace e di giustizia. Ed è vero, avremo davanti a noi delle sfide, ma vuoi mettere delle sfide che affronterai con Dio? E sarà una vita di prove, di sofferenze, come l'è stata per tutto il capitolo 11, in quegli esempi di fede. Uomini, donne, che hanno vissuto nella speranza di un futuro migliore. Ma che ora ce l'hanno? Che ora ce l'hanno? Perché sono alla presenza di Dio. E non gli manca nulla. E anche nelle prove, anche quando aspettavano questo futuro migliore, la loro anima era in pace. La loro anima era benedetta. La loro anima gustava l'eterna relazione col Padre. Mi sa che non sono più andato avanti sulla presentazione. E questo era il terzo punto che stiamo vedendo adesso. Dio vuole questo risultato nella mia vita e nella tua vita. Per questo ci corregge, per questo ci disciplina. Vuole che i suoi figli gustano la vita, ma la vita quella vera, la vita quella eterna. Questa è l'esortazione che troviamo qui, nel brano. Sulla base di questa spiegazione di che cos'è la disciplina secondo Dio, l'autore poi rivolgerà altre esortazioni conclusive ai suoi lettori. Perché? Perché possano seguire il Signore. Pienamente, senza dubbi, senza ripensamenti, per avere davanti a loro sentieri dritti, che seguano la volontà di Dio, che mettano da parte il proprio io, il proprio egoismo, e correre questa corsa cristiana. Questo è quello che Dio ha nel cuore come padre, e lo rivediamo brevemente nelle conclusioni. Vuole formare i suoi figli, vuole istruirli, vuole farli crescere alla perfetta statura di Cristo. Per cui applica la disciplina, cioè la formazione, l'educazione. Perché corregge coloro che ama, il primo punto, il motivo. Perché ha un padre che disciplina i suoi figli, il secondo punto. E perché desidera che i figli gustino la vera vita, arrivino ad avere questa pace e questa giustizia nel proprio cuore. Conviene? Certo. Fidiamoci di Dio, perché questa disciplina è un'opera di Dio, è utile per noi. Ma quanto è paziente il Signore nel disciplinarci, nel formarci, nell'istruirci, nel correggerci. Vuole che ci conformiamo alla sua santità. E allora riceviamo con cuore pronto le sue istruzioni, la sua educazione. Perché tu e io possiamo essere figli che onorano il Padre. Amen.